Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo concluso le nostre considerazioni sul libro di Daniele, al punto dove il profeta Daniele è portato davanti a Nabucodonosor per interpretare il suo sogno. Rileggiamo i seguenti versetti di Daniele, capitolo 2. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza». E mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere. Daniele si recò quindi da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia, conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione». Allora Arioch si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i giudei deportati che darà al re l'interpretazione». Il re disse a Daniele, detto Baltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente, quando eri a letto». Penserei che il modo nel quale Dio rivelò questo a Daniele fu dandogli lo stesso sogno che diede a Nabucodonosor. Questa sembrerebbe essere la spiegazione logica, ma qualsiasi altro modo abbia scelto Dio andrebbe altrettanto bene, naturalmente. Qui troviamo una delle diverse preghiere di Daniele che sono state riportate. Abbiamo detto nell'introduzione al libro che Daniele era un uomo fermo, un uomo di preghiera, un uomo di profezia. Dio ha rivelato questo segreto a Daniele e questa è la sua straordinaria preghiera di ringraziamento. Daniele ora è pronto per entrare, chiedere nuovamente udienza al re. Lui vuole fermare il massacro che avrebbe avuto luogo, del quale apparentemente neppure Arioch sembrava convinto. Arioch conduce Daniele alla presenza del re con la buona notizia che il sogno verrà rivelato. Ovviamente, penso logicamente, il re era piuttosto scettico. Tutti questi saggi non erano stati in grado di rivelare il sogno e la sua interpretazione, ma qui arriva questo giovane, Daniele, che sostiene di essere in grado di farlo. Il re gli chiede: «Intendi dirmi che tu puoi arrivare dove tutti gli altri saggi non sono riusciti? Forse questo è soltanto un altro tentativo da parte dei saggi per guadagnare tempo?» Questa domanda suona piuttosto cinica, ma Daniele ha una bella risposta per lui. Immediatamente, infatti, Daniele fa una distinzione tra la saggezza dei babilonesi e la saggezza di Dio. L'Apostolo Paolo scrisse in 1 Corinzi 1, al versetto 20 sino al 25: «Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? E anche, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini». Daniele ha ora il privilegio unico di presentare l'Iddio vero, l'Iddio vivente, nella mente oscura di questo re pagano. Dice: «C'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni». Questo è molto importante perché sta diventando l'enfasi nel libro di Daniele. Questo libro si indirizza alla fine dei tempi dei gentili, cioè dei pagani, i non ebrei. La fine dei tempi dei gentili avviene contemporaneamente agli ultimi giorni della nazione di Israele. Ambedue giungono al loro adempimento durante il periodo della grande tribolazione. Il giorno nel quale tu ed io viviamo è il giorno dell'uomo. Paolo dice in 1 Corinzi 4, al versetto 3, «A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso». Stiamo vivendo nel tempo riservato all'umanità, ed è bene sottolineare che il termine «i tempi dei gentili» non è un sinonimo del termine «la totalità dei gentili» o «stranieri» in riferimento a Israele. Romani 11, versetto 25 dice: «Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri». Questa totalità dei gentili termina con il rapimento della Chiesa. I termini gli ultimi giorni e i giorni dei gentili non sono sinonimi degli ultimi giorni della Chiesa, che si completerà col rapimento e precede la grande tribolazione. I tempi dei gentili proseguiranno direttamente nella grande tribolazione e in quel tempo Dio rivolgerà la sua attenzione alla nazione di Israele. Veniamo ora al sogno, versetti dal 29 al 35 di Daniele, capitolo 2. I tuoi pensieri, o re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa ed uno splendore straordinario, si ergeva davanti a te, il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Nabucodonosor era disorientato. Si chiedeva cosa gli riservasse il futuro. Sebbene avesse iniziato un po' in sordina, ora si trovava a essere un sovrano di importanza mondiale. Il sogno aveva a che fare con il futuro del regno di Nabucodonosor e con l'evolversi del suo grande impero mondiale. Nabucodonosor era in ansia per il futuro di questo impero, del quale si era ritrovato improvvisamente dittatore. Il sogno era la risposta di Dio al suo problema. Daniele chiarisce che a lui non spetta nessun merito, che è il Dio nel cielo che ha rivelato il sogno, spinto a questo per risparmiare le vite dei saggi, come anche per venire incontro ai dilemmi di Nabucodonosor. Dio parlerà a Nabucodonosor in una lingua che lui capirà, la lingua dello splendore e la gloria esteriori del suo regno. Nel sogno, Dio gli mostra lo splendore esterno del suo regno. Questo sogno era il sogno di un gentile, e Dio gli parla usando una statua. La statua nel sogno di Nabucodonosor non era una statua da adorare, ma siccome Nabucodonosor si prostrava innanzi a delle statue nella città di Babilonia, allora nel suo sogno Dio utilizzò questo oggetto. In questa terra di idolatria, una tale visione sarebbe stata l'unico linguaggio che Nabucodonosor avrebbe potuto veramente capire. Infatti, Babilonia era conosciuta come culla della religione pagana. In questa sezione vedremo la storia del governo di questo mondo, secondo i gentili. A causa del fallimento della casa di Davide, Dio sta ora togliendo lo scettro dalle mani della sua discendenza e lo sta mettendo nelle mani dei gentili. Rimarrà lì, fino a quando Gesù Cristo ritornerà su questa terra. Allora Cristo prenderà lo scettro e regnerà su questa terra da re dei re e signore dei signori. I tempi dei gentili, abbiamo letto. I tempi dei gentili partono dal giorno di Nabucodonosor e passano attraverso i nostri giorni per arrivare a quando il Signore ritornerà per regnare. La statua del sogno incuteva timore. Era allo stesso tempo incantevole, terrificante e stupenda. Avrei desiderato essere presente quando Daniele iniziò a descrivere il sogno per vedere l'espressione stupita del viso di Nabucodonosor. Quando Daniele iniziò a dire «Tu vedevi una grande statua il cui splendore era terribile e stupendo», penso che gli occhi di Nabucodonosor si illuminarono. Si sporse in avanti e disse «Ragazzo, è questo, sta iniziando bene». La statua era formata da vari materiali e ogni materiale era riferito, era il simbolo di un diverso regno. Vedremo che l'oro è Babilonia, l'argento è la Media e la Persia, il bronzo la Grecia e Macedonia, il ferro è Roma, mentre l'argilla è l'ultima parte del governo romano. Questo naturalmente siamo in grado di dirlo ora, quello che Daniele dice è una profezia. Questa straordinaria statua che è dinanzi a lui sta semplicemente lì. Non c'è alcun movimento, incute semplicemente timore, è incantevole, terrificante, è stupenda. La testa era d'oro, il petto e le braccia d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, e i piedi ferro e argilla, mescolati insieme. La statua consisteva quindi in un assortimento molto strano di metalli. Non era una lega di metalli, bensì una statua composta da quattro metalli più del silicio, che sarebbe sabbia oppure argilla. Avremo più avanti anche l'interpretazione del significato della pietra che si stacca. Lasceremo dare l'interpretazione a Daniele, non abbiamo assolutamente bisogno di indovinare. La cosa da notare qui è che mentre Nabucodonosor osservava la statua con timore, ammirazione, la pietra proveniente dai dintorni della statua e priva di origine o di motivazione umana, colpì la statua ai piedi di ferro e di argilla, con una tale forza che tutti i metalli vennero polverizzati. Un vento soffiò via la polvere della statua, cosicché scomparve completamente. Poi la pietra cominciò a crescere come fosse viva e riempì il mondo intero, prendendo il posto di questa statua. Nei versetti dal 36 al 43 di Daniele vedremo la definizione dei quattro imperi mondiali e loro destini. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza, la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. A testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così pari al ferro, che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio, in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro, in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Nabucodonosor fu il primo grande governatore mondiale. Gli venne dato potere, ma lo perse. Il mondo ha conosciuto quattro grandi governatori mondiali. Ci sono state quattro grandi nazioni che hanno cercato di governare il mondo. Tutti loro fallirono nel compito. Nessuno di loro ne ricavò un successo duraturo, ma il primo di loro, Nabucodonosor, compì il miglior lavoro. Daniele cominciò immediatamente a interpretare il sogno. I diversi metalli rappresentano imperi mondiali e Nabucodonosor viene identificato come la testa d'oro. Esercitava sovranità sul mondo conosciuto di allora e nessuno mise in discussione la sua autorità. Era un monarca assoluto e ce ne sono stati pochissimi da allora. Su questo impero babilonese viene raccontato in altre parti della Bibbia, incluso Daniele, al capitolo 5, in Geremia, al capitolo 27. Dio disse attraverso Geremia: «Io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e con il mio braccio steso. Io do la terra a chi voglio. Ora io do tutti questi paesi in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore. Gli do pure gli animali della campagna perché gli siano sottomessi. Tutte le nazioni saranno sottomesse a lui, a suo figlio e al figlio di suo figlio, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in schiavitù». E Dio fece salire Nabucodonosor in cima, lo fece diventare il primo grande governatore mondiale. E da allora nessun altro divenne come lui. Daniele prosegue dicendo che il regno che verrà dopo Nabucodonosor sarà inferiore al suo. Il terzo sarà inferiore al secondo e il quarto sarà inferiore al terzo. Questo significa che il quarto sarà nella forma peggiore di tutte. Ed è dove ci troviamo oggi. In questo versetto vengono menzionati due regni. Le braccia d'argento rappresentano Media e Persia. In Daniele 5, al versetto 28, ci viene raccontato il futuro del regno babilonese. «Peres, il tuo regno, è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Non abbiamo bisogno di speculare a chi appartenga il secondo regno, è chiaro. Ricordati che Daniele visse in entrambi i regni, in quello di Nabucodonosor e nel regno di Media e Persia. Leggiamo in Daniele 6, al versetto 8. «Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». Il terzo regno sarebbe stato un regno di bronzo e avrebbe emesso regole su tutta la terra. Si tratta dell'impero greco-macedone di Alessandro il Grande. Questo ci porta al quarto regno. È importante notare che ci sono soltanto quattro regni, non c'è nessun quinto regno. Il periodo del quarto regno è dove ci troviamo oggi. Questo è un passaggio notevole della scrittura. È stata dedicata più attenzione a questo quarto regno che agli altri tre regni messi insieme, Qui sono stati usati 4 versetti da Daniele per descriverlo e interpretarlo. È stato usato soltanto un versetto, il versetto 39, per descrivere il secondo e il terzo regno, gli imperi di Media e Persia e quello greco-macedone. Il quarto regno tratta del regno degli ultimi giorni. Ricorda che Daniele disse a Nabucodonosor che quella era la ragione per cui aveva sognato la statua. Dio gli sta parlando. Egli è un adoratore di idoli e attraverso questa statua sta raccontando a Nabucodonosor cosa accadrà negli ultimi giorni. Lui è un governatore mondiale e come tutto finirà è qualcosa che lo riguarda. Amico, amica, stiamo vivendo nel periodo degli ultimi giorni e ancora oggi questa è la domanda. Cosa ne sarà del mondo? Dobbiamo fare un passo indietro e riguardare per un attimo la statua. Suscita timore ed è di dimensione straordinaria. Penso sovrastasse l'intera pianura di Babilonia quando Nabucodonosor la vide nella sua visione. È una statua fatta di diversi materiali, ha una testa d'oro e questo parla di Babilonia. Il petto e le braccia sono d'argento, Media e Persia. Il bronzo e la Grecia, abbiamo detto, la Macedonia. Le gambe sono di ferro e questa è Roma. Nei piedi l'argilla è stata inserita nel ferro, che è l'ultima forma dell'impero romano. La statua rappresenta 4 imperi e ci sono varie osservazioni da fare su di loro. C'è un preciso deterioramento da un regno all'altro e viene reso chiaro in diversi modi. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. Questo deterioramento è contrario alla filosofia e all'opinione moderna. Il nostro punto di vista oggi è che noi tutti miglioriamo giorno per giorno. L'evoluzione è all'opera, ed è in avanti e verso l'alto, sempre. Sentiamo d'avere la migliore forma di governo, di essere gente superiore. Nessuna delle due affermazioni è vera. La razza umana ha sempre amato darsi un colpetto sulla spalla e dirsi «Ma che bravo ragazzo sono io!». Comunque sia, ciò che troviamo qui è il deterioramento da un regno all'altro. Ognuno è inferiore al precedente. Questo viene rivelato in diversi modi attraverso la statua. Primo, la qualità dei materiali. L'oro ha più valore dell'argento e l'argento ha più valore del bronzo. Il bronzo ha più valore del ferro e il ferro è meglio dell'argilla. C'è un certo deterioramento. Anche il peso specifico dei metalli indica deterioramento. E terzo, la posizione di ogni metallo conta. La testa ha più onore dei piedi, c'è la dichiarazione specifica della scrittura. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra, come abbiamo letto al versetto 39. La scrittura è chiara sul fatto che ogni regno è inferiore a quello precedente. Poi c'è la divisione progressiva della sovranità, che indica debolezza. Nabucodonosor è la testa d'oro, ma ci sono due braccia dell'impero di Media e Persia. L'impero babilonese era forte perché non riscontrava tale divisione. L'impero greco, greco-macedone, comincia come uno, ma è presto diviso in 4. Roma ha 2 gambe di ferro, ma andrà a finire in 10 dita dei piedi, le quali sono composte da ferro e argilla. Noi viviamo con una forma di governo democratica rappresentativa, cioè non posso andare in prima persona in Parlamento, ci va un mio rappresentante, ma non sempre faccio che mi piace davvero quello che farei io. La forma di governo di Dio invece sarà esattamente come quella testa d'oro. L'unico governatore sarà quella roccia, staccatasi senza intervento umano, nessun altro che il Signore Gesù Cristo. Regnerà su questa terra e non chiederà a nessuno consiglio su come farlo. Non avrà un Parlamento, non avrà un consiglio dei ministri e non ti inviterà a votare per lui. Infatti, se non prendi una decisione per lui in questa vita, amico, lì non ci sarai proprio. Non ribellarti contro quel fatto, perché il fatto è che questo è il suo mondo, lo creò lui. Tu ed io siamo giusto dei piccoli uomini che stanno correndo qui intorno. Dio ha il diritto di rimuovere te e me da questo piccolo mondo tanto quanto ne dispongo io di rimuovere le formiche che entrano nella mia casa, nel mio cortile. Spargo del veleno se voglio sbarazzarmi di loro. Perché? Perché non vanno d'accordo con il mio programma di vita senza insetti. Tanti di noi non vanno d'accordo con il programma di Dio. Questo è il suo mondo e lui lo farà diventare adatto a sé. E con queste riflessioni voglio terminare la puntata di oggi. Ci sentiamo intanto domani sera al solito orario. Ciao.